Mi chiamo Daphne Casadio e avrò per sempre 24 anni. Sono morta da 7 ore. No, non quel sentiero, prendete a destra. Sì, questo. Fate attenzione, si scivola. No, non è ancora acqua. Gli argini del fiume tengono bene. E anche se mi piacerebbe, se farebbe di me ciò che in vita non sono riuscita a essere, non sono nemmeno le mie lacrime. È la nebbia che se ne va, sbavando. Tra poco sarà chiaro e qualcuno mi troverà, con il mio nastro rosso stretto intorno al collo. È così che sono morta, con un nastro rosso stretto intorno al collo. Strangolata, diranno. E non è nemmeno di seta, diranno. D'altronde la seta non le si addiceva, quella sgualdrina. Diranno così, ma talmente sottovoce da non disturbare la loro coscienza. Ma che cos'ero? Chi ero allora in vita? Sono l'ultimogenita del padrone. Mia madre è morta troppo presto per farmi sentire una bambina amata e mio padre era indaffarato con i suoi commerci. Non aveva tempo per la tenerezza. Avevo 3 fratelli più grandi, ma loro erano maschi e io no. E questo non ha fatto altro che aumentare la mia solitudine. C'era molta gente che andava e veniva al castello durante la mia fanciullezza, è vero. Il mio signor padre, all'epoca, non aveva ancora inchiavardato il portone. Il detonatore della sua stretta vedovanza si inceppò per un breve periodo, prima di far deflagrare un silenzio insopportabile, e fu proprio lì dentro che, a forza di sentirmelo dire da parenti, mezzadri e nobili, mi convinsi di essere una bambina particolarmente bella. Ero bionda come mia madre, avevo una luce tra i capelli che era quasi un insulto. Era come se la vitalità della terra e le sue ragioni nascoste si fossero tutte annidate sopra la mia fronte, lasciando agli altri un paesaggio incolore e nebbioso. La mia fronte era alta, il naso diritto e ben proporzionato, le labbra carnose quanto bastava, avrei presto scoperto, per bramarle e al contempo starne a debita distanza, a meno che non fossi stata io a fare un cenno di incoraggiamento. La mia stanza era spaziosa e ricolma di giocattoli e avevo una bambinaia a mia disposizione, una donna di cui ho dimenticato tutto, persino il nome. Ma la vessavo, questo lo ricordo, la consideravo come una carceriera e in qualche modo responsabile della morte di mia madre. I 3G, come incominciai a chiamare i miei fratelli, l'ho già detto, mi ignoravano con la ferocia che solo i ragazzini sanno usare, e allora, appena presi sicurezza e consapevolezza del mio sembiante, e fu molto presto, vi assicuro, li ricambiai con una violenza silenziosa ancora più insopportabile. Anni non ero più governabile dall'autorità familiare. Mio padre, che in quanto ultima esponente femminile dei suoi cari forse riponeva in me un estremo rantolo di felicità, dovette capitolare di fronte alla mia selvatichezza. Non volevo più stare nella nauseante bambagia della mia camera e nemmeno nel castello, a parte rincasarci a notte fatta. Incominciai a scendere in paese tutti i giorni, già dal primo mattino. Camminavo lentamente per non far terminare in pochi minuti quelle piccole strade sterrate che annodavano come la corda di un impiccato le catapecchie che gli abitanti di Pontescuro chiamavano case. E li conobbi, quegli energumeni. Impiegai più di un anno per farmeli nemici frontali e così andava bene, finalmente. Così preferivo. Ma prima... Prima passavano largo, sentivo gli scuri cigolare, alcune donne bisbigliavano dei monconi di preghiera e si segnavano i petti caduti o esplosi. Le donne non mi facevano paura, conoscevo le ragioni della loro decrepitezza prematura e quell'acidità che nemmeno le pesanti vesti contenitive riuscivano ad arginare. Con gli uomini era ancora più semplice. Gli uomini mi desideravano, ma non sapevano come fare. A Pontescuro nessuno è avvezzo ai desideri. E così li presi per la collottola di quella paralisi febbricitante, quelle mani nodose e sudate, perennemente in tasca, quegli occhi imploranti, quei membri turgidi, nascosti dalla vergogna, erano per me tutti ganci perfetti per appendere la carcassa di un intero paese. Prima, però, bisognava squartarlo. C'era un fienile abbandonato dopo l'ultima abitazione, verso la campagna meridionale. Nessuno ci andava perché oltre c'era l'ignoto, la strada aperta, ma soprattutto perché quel luogo aveva una fama sinistra, una storia antica di generazioni in cui c'entrava un'amante abbandonata e la sua vendetta. Ne feci la mia casa d'appuntamenti. A notte fonda, il giorno del mio 16° compleanno, feci entrare da dietro, da uno squarcio polveroso di mattoni, il regalo che avevo deciso di farmi, il mio primo contadino. Si chiamava Genè e tremava come una foglia. Ritornò altre volte, ma dovette aspettare il suo turno. Dopo pochi mesi, come dicevo, il paese incominciò a disprezzarmi dritto negli occhi. E forse, se fossero stati almeno un poco intelligenti, tutti avrebbero capito dall'unico sorriso ebete, che ogni giorno cambiava volto ma non caratteristiche, che era stato l'ultimo a slacciarsi la cinghia. A nessuno venne però mai in mente di seguirmi e nessuno pensò mai al sinistro fienile. Non mi importava nulla se in qualche modo le dicerie sul mio conto avessero risalito la strada, aperto il portone dentro il quale si era tumulato vivo mio padre e si fossero depositate di fronte alla sua disperazione, perfettamente incolonnata in ordinatissimi libri contabili. Anzi, probabilmente era quello che volevo e quasi certamente successe. Non mi sono mai curata di appurarlo. Piuttosto, a un certo punto, scoprì che mi interessava conoscere il motivo del mio comportamento, dal momento che fui io a incominciare, senza che nessuno fino a quel giorno avesse fatto nulla di male alla bambina del padrone, né che quella bambina, diventata una divoratrice di uomini, trovasse qualcosa di migliore del ribrezzo e dello schifo che provava una volta richiuse le cosce. Non trovai molto, ma ripensai alle scelte dei miei tre fratelli. In fondo non stavo fuggendo anche io come loro, solo che la mia fuga era immobile. D'altronde non avrei certo potuto schierarmi con una banda di invasati o arruolarmi nell'esercito. Figuriamoci poi dormire nei fossi, vivere all'aria aperta, parlare agli alberi, diventare un viandante senza meta, come da quel che si raccontava aveva fatto Gabriele. Un arcangelo idiota, quel mio fratello disgraziato. No, dovevo rimanere lì, accanto a mio padre. Ero la donna di famiglia, ero la sostituta di mia madre, ero la prova vivente di un destino infame. Questo non lo accettai.